Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie. Traduzione di Lidia Zazzo.
La deposizione della signora svedese. Monsieur Buck teneva in mano il bottone che la signora Hubbard gli aveva lasciato. Questo bottone, non riesco a capirlo. Significa forse che Pierre Michel, dopo tutto, è implicato in qualche modo? Chiese. Fece una pausa e, poiché Poirot non rispondeva, riprese. Che cosa ha da dire, amico mio? Quel bottone mi suggerisce molte possibilità, disse Poirot pensoso. Sentiamo subito la signora svedese prima di discutere della prova di cui siamo venuti a conoscenza. Cercò nel mucchio di passaporti davanti a sé. Ah, ecco qui. Greta Olson, 49 anni. Monsieur Buck dette istruzioni al cameriere del ristorante e poco dopo venne introdotta la signora con la crocchia di capelli giallastri e il volto lungo e mite da pecora. Sbirciò Poirot attraverso gli occhiali da miope, ma era perfettamente calma. Si scoprì che capiva e parlava il francese, perciò la conversazione ebbe luogo in quella lingua. Per prima cosa l'investigatore le rivolse le domande delle quali già conosceva la risposta: nome, età e indirizzo. Poi le chiese che cosa facesse. Lei disse di essere direttrice di una scuola missionaria vicino a Istanbul. Era infermiera diplomata. Lei sa naturalmente che cosa è accaduto la notte scorsa, mademoiselle? Certo, è davvero spaventoso. E la signora americana mi ha detto che l'assassino era proprio nel suo scompartimento. A quanto ho sentito è stata lei, mademoiselle, l'ultima persona a vedere viva la vittima. Non lo so, può darsi. Ho aperto la porta del suo scompartimento per errore. Mi sono vergognata molto. È stato un errore quanto mai imbarazzante. Ah, e lo ha visto? Sì, leggeva un libro. Mi sono scusata in fretta e mi sono ritirata. E non le ha detto nulla? Le guance della signora si imporporarono lievemente. Ha riso e mi ha detto qualcosa. Io non ho capito bene. E poi che cosa ha fatto, mademoiselle? Chiese Poirot, sorvolando con tatto sull'argomento. Sono andata dalla signora americana, la signora Hubbard. Le ho chiesto dell'aspirina e lei me l'ha data. Le ha chiesto se la porta di comunicazione fra il suo scompartimento e quello del signor Rushett fosse chiusa? Sì. E lo era? Sì. Oh. E poi? Poi sono tornata nel mio scompartimento, ho preso l'aspirina e mi sono coricata. E che ora era? Quando sono andata a letto erano esattamente le 11:05, perché ho guardato l'orologio prima di ricaricarlo. E si è addormentata in fretta? Non molto in fretta. La mia testa andava meglio, ma sono rimasta sveglia per un po'. Il treno si era fermato prima che si addormentasse. Oh, non credo. Ci siamo fermati a una stazione, proprio mentre mi appisolavo. E deve essere Vinkovci. Il suo scompartimento è questo, mademoiselle? E Poirot indicò un punto sulla pianta. Sì, occupava la cuscetta inferiore o superiore. Quella inferiore, il numero 10. E aveva una compagna? Sì, una signorina inglese, molto simpatica, molto gentile. Veniva da Baghdad. E dopo la partenza del treno da Vinkovci, la signorina inglese è uscita dallo scompartimento? No, ne sono certa. Come può essere certa se dormiva? Ho il sonno molto leggero. Mi sveglio al minimo rumore e sono sicura che se fosse scesa dalla cuccetta superiore mi sarei svegliata. E lei è uscita dallo scompartimento? No, fino a questa mattina. Ha un kimono di seta scarlatta, mademoiselle? Oh, no, davvero, ho una comoda vestaglia di fustagno. E la signora che è con lei, la signorina Debenham, di che colore è la sua vestaglia? Malva pallido, del tipo che si compra in Oriente. Poirot annuì. Quindi, in tono cordiale, le chiese: perché fa questo viaggio? È in vacanza? Sì, vado a casa in vacanza, ma prima vado a Losanna da mia sorella per una settimana o due. Vorrebbe essere tanto gentile da scrivermi il nome e l'indirizzo di sua sorella. Ah, con piacere. Prese il foglio e la matita che lui le porgeva e scrisse il nome e l'indirizzo richiesti. È mai stata in America, mademoiselle?
No, una volta stavo per andarci. Dovevo accompagnare una signora invalida, ma all'ultimo momento non se n'è fatto nulla. Lo rimpianto molto. Gli americani sono buoni, danno molto denaro per fondare scuole e ospedali, sono molto pratici. E ricorda di aver sentito parlare del rapimento Armstrong? No, di che cosa si trattava?
Poirot glielo spiegò. Greta Olson era sdegnata, la sua crocchia di capelli gialli tremava di emozione.
Che ci siano uomini così cattivi al mondo. Questo mette a dura prova la nostra fede. Povera madre, mi sanguina il cuore per lei.
L'amabile svedese si allontanò, il mite volto arrossato, gli occhi pieni di lacrime. Poirot era occupato a scrivere su un foglio di carta. «Che cosa scrive, amico mio?» chiese Monsieur Bouc.
«È mia abitudine essere preciso e ordinato, monsieur. Facciamo una piccola tavola cronologica degli eventi».
Finì di scrivere e passò il foglio a Monsieur Bouc. 9:15, il treno parte da Belgrado. 9:40 circa, il cameriere lascia Ratchet con il sonnifero accanto. 10 circa, McQueen lascia Ratchet. 10:40 circa, Greta Olson vede Ratchet per l'ultima volta vivo. Nota bene, era sveglio e leggeva. 0:10, il treno lascia Vincocci in ritardo. 0:30, il treno incappa in una tempesta di neve. 0:37, suona il campanello di Ratchet, il controllore risponde, Ratchet dice: «Ce n'est rien, je me suis trompé». 1:17 circa, la signora Hubbard crede che ci sia un uomo nel suo scompartimento, suona per il controllore. Monsieur Bouc annuì approvando. «È chiarissimo», disse.
«Non c'è nulla che la colpisca perché lo trova strano?»
«Oh no, mi sembra tutto molto chiaro e senza punti oscuri. Mi pare evidente che il delitto è stato commesso all'1:15. La prova dell'orologio ce lo dimostra e la storia della signora Hubbard lo conferma. Farò un'ipotesi sull'identità dell'assassino. Dico che è stato quel grosso italiano. Viene dall'America, da Chicago, e si ricordi che l'arma degli italiani è il coltello, e ha colpito non una, ma più volte.
Questo è vero.
È senza dubbio questa la soluzione del mistero. Senza dubbio lui e Ratchet erano implicati in quel rapimento. Cassetti è un nome italiano. Ratchet deve avergli fatto, come dicono loro, lo sgambetto. L'italiano lo scova, prima gli manda le lettere minatorie e alla fine si vendica in quel modo selvaggio. È tutto molto semplice. Poirot scosse il capo dubbioso.
«Temo che non sia tanto semplice», mormorò.
«Beh, io sono convinto che sia la verità», ribadì Monsieur Bouc, infatuandosi sempre più della sua teoria.
«E come la mettiamo con quanto afferma il cameriere con il mal di denti, cioè che l'italiano non ha mai lasciato lo scompartimento?»
«È questa la difficoltà!» Poirot strizzò gli occhi.
«Eh sì, è seccante. È una sfortuna per la sua teoria, è una incredibile fortuna per il nostro amico italiano che il cameriere del signor Ratchet abbia avuto il mal di denti».
«Ci sarà una spiegazione», disse Monsieur Bouc con lodevole sicurezza. Poirot scosse di nuovo il capo.
«No, non è così semplice», mormorò di nuovo.
La deposizione della principessa rossa.
«Sentiamo che cosa ha da dire Pierre Michel di questo bottone», disse Poirot.
Venne richiamato il controllore del vagone letto. L'uomo li guardò con espressione incuriosita. Monsieur Buck si schiarì la gola. Qui c'è un bottone della sua uniforme, Michel, disse. È stato trovato nello scompartimento della signora americana. Che cosa ha da dire in proposito?
La mano del controllore andò meccanicamente all'uniforme. Io non ho perso nessun bottone, monsieur, disse. Deve esserci un errore.
È molto strano.
Non so spiegarlo, monsieur. L'uomo sembrava sbalordito, ma non aveva fatto un'aria colpevole o impaurita.
Monsieur Buck disse in tono allusivo. Stando alle circostanze in cui è stato trovato, sembra abbastanza sicuro che questo bottone sia stato perso dall'uomo che si trovava nello scompartimento della signora Hubbard ieri sera, quando ha suonato il campanello.
Ma non c'era nessuno, monsieur. La signora deve esserselo immaginato.
Ma non se l'è immaginato, Michel. L'assassino di Monsieur Ratchet è passato da quella parte e ha perso questo bottone.
Quando afferrò esattamente il senso di quanto Monsieur Buck diceva, Pierre Michel fu preso da una violenta agitazione. Non è vero, Monsieur, non è vero, gridò. Mi accusate del delitto, io sono innocente, sono assolutamente innocente. Ma perché avrei dovuto uccidere un Monsieur che non avevo mai visto prima?
Dov'era quando è suonato il campanello della signora Hubbard?
Ma gliel'ho già detto, Monsieur, nella carrozza successiva a parlare con il mio collega.
Lo faremo chiamare.
Lo chiami, Monsieur, la imploro.
Venne convocato il controllore della carrozza successiva.
Confermò senza esitazione quanto aveva detto Pierre Michel. Aggiunse che c'era anche il controllore della carrozza di Bucarest.
I tre avevano parlato della situazione creata dalla neve. Parlavano da circa 10 minuti quando a Michel era sembrato di sentire un campanello. Mentre apriva la porta di comunicazione fra le due carrozze, lo avevano sentito tutti. Un campanello squillava ripetutamente. Michel era corso in fretta a rispondere.
Come vede, non sono colpevole, monsieur,
gridò Michel. E come spiega questo bottone di una uniforme da controllore dei vagoni letto?
Ma non so spiegarlo, monsieur. Per me è un mistero. Non mi manca nessun bottone.
Gli altri due controllori dichiararono di non aver perso nessun bottone e anche di non essere mai entrati nello scompartimento dalla signora Hubbard. «Si calmi, Michel», disse Monsieur Buck, «e cerchi di ricordare il momento in cui è corso a rispondere al campanello della signora Hubbard. Ha incontrato qualcuno nel corridoio?»
«No, Monsieur».
«Ha visto qualcuno allontanarsi da lei nella direzione opposta lungo il corridoio?»
«Non neppure questo, Monsieur».
«Strano», disse Monsieur Buck.
«Non tanto», intervenne Poirot. «È questione di tempo. La signora Hubbard si sveglia e scopre qualcuno nel suo scompartimento. Per un minuto o due resta paralizzata con gli occhi chiusi. Probabilmente è stata allora che l'uomo è scivolato in corridoio, poi lei ha incominciato a suonare il campanello. Ma il controllore non viene subito, sente solo il terzo o quarto squillo. Direi che c'è stato tutto il tempo.
Perché cosa, mon cher? Ricordi che tutti intorno al treno ci sono spessi banchi di neve.
Il nostro misterioso assassino aveva due possibilità, disse lentamente Poirot. Si sarebbe potuto nascondere in una qualsiasi delle due toilette o scomparire in uno scompartimento.
Ma erano tutti occupati.
Già.
Intende dire che avrebbe potuto scomparire nel suo scompartimento.
Poirot annuì.
Funziona. Funziona, mormorò Monsieur Buck. Nei 10 minuti di assenza del controllore, l'assassino esce dal suo scompartimento, va in quello di Ratchet, lo uccide, chiude e mette il lucchetto alla porta dall'interno, attraversa lo scompartimento della signora Hubbard e ritorna sano e salvo nel suo scompartimento prima che arrivi il controllore.
Non è proprio così semplice, amico mio, obiettò Poirot. E glielo dirà il nostro amico dottore.
Con un gesto, Monsieur Buck accennò ai tre controllori che potevano andare.
«Ci restano ancora 8 passeggeri», disse Poirot. «5 di prima classe, la principessa Dragomirov, il conte e la contessa Andrenai, il colonnello Arbuthnot e il signor Hartmann.
Tre di seconda classe, la signorina Debenham, Antonio Foscarelli e la cameriera Fräulein Schmidt. Chi vuole vedere per primo? L'italiano?
Ah, ce l'ha con l'italiano?
No, incominceremo dalla cima. Forse Madame la Princesse sarà tanto gentile da dedicarci qualche minuto. Le porti questo messaggio, Michel.
Ah, oui, monsieur, disse il controllore, che stava per uscire.
Le dica che possiamo andare nel suo scompartimento, se non vuole prendersi il disturbo di venire qui, gli gridò dietro Monsieur Bouc.
Ma la principessa Dragomirov declinò la cortesia.
Arrivò nel vagone ristorante, chinò leggermente il capo e si sedette di fronte a Poirot. La piccola faccia da rospo era ancora più gialla del giorno prima. Non si poteva negare che fosse brutta, ma, come il rospo, aveva occhi splendenti come gemme, scuri e imperiosi, che rivelavano un'energia latente e una forza intellettuale della quale ci si accorgeva immediatamente. Aveva una voce profonda, molto chiara, con una impercettibile nota aspra. Tagliò corto alle elaborate scuse di Monsieur Bouc.
Non si deve scusare, monsieur. A quanto ho sentito, c'è stato un omicidio. È naturale che dobbiate interrogare tutti i passeggeri. Sarò lieta di darvi l'aiuto che mi sarà possibile.
Lei è davvero amabile, madame, disse Poirot.
Niente affatto. È un dovere. Che cosa vuole sapere?
Il suo nome e indirizzo completo, madame. Vorrebbe forse scriverle lei stessa?
Poirot le offrì un foglio di carta e una matita, ma la principessa li respinse.
Può scriverli lei, disse. Non c'è niente di difficile. Natalia Dragomirov, Avenue Kleber, 17, Parigi.
Torna a casa da Costantinopoli, madame?
Sì, sono stata ospite dell'ambasciata austriaca. Mi accompagna la mia cameriera.
Vorrebbe essere tanto gentile da farmi un breve resoconto dei suoi movimenti di ieri sera, dalla scena in poi?
Ah, volentieri. Ho detto al controllore di prepararmi il letto mentre ero nel vagone ristorante. Sono andata a letto subito dopo cena. Ho letto fino alle 11 quando ho spento la luce. Non riuscivo a dormire per via di certi dolori reumatici dei quali soffro. All'1:15 circa io ho suonato per chiamare la cameriera. Mi ha fatto un massaggio e mi ha letto ad alta voce fino a che non mi sono addormentata. Non posso dire esattamente quando se ne sia andata. Può essere stato mezz'ora dopo o più tardi.
Il treno si era già fermato?
Il treno si era fermato.
Non ha udito niente di inconsueto nel frattempo, madame?
Non ho udito niente di inconsueto.
Come si chiama la sua cameriera?
Hildegarde Schmidt.
È con lei da molto tempo?
Da 15 anni.
Ritiene di potersi fidare di lei?
Nel modo più assoluto. La sua famiglia viene da una proprietà del mio defunto marito, in Germania.
Immagino che lei sia stata in America, madame.
Questo brusco cambiamento di argomento fece sollevare le sopracciglia alla vecchia signora. Più volte.
Ha mai conosciuto una famiglia di nome Armstrong? Una famiglia nella quale ha avuto luogo una tragedia? Con una sfumatura di emozione nella voce, la vecchia signora disse:
«Sta parlando di miei amici, monsieur».
Conosceva bene il colonnello Armstrong, allora?
Lo conoscevo appena, ma sua moglie, Sonia Armstrong, era la mia figlioccia. Ero molto amica di sua madre, l'attrice Linda Arden. Linda Arden era un genio, una delle più grandi attrici tragiche del mondo. Nella parte di Lady Macbeth, di Magda, non c'era nessuna che potesse starle alla pari. Non ero solo un'ammiratrice della sua arte, ero un'amica personale.
È morta?
No, è viva. Ma si è ritirata dal mondo è di salute molto cagionevole. Deve restare distesa su un divano per la maggior parte del tempo.
C'era anche una figlia minore, credo.
Sì, molto più giovane della signora Armstrong.
Ed è viva?
Ah, senza dubbio.
E dove si trova?
La vecchia principessa gli lanciò uno sguardo penetrante. Devo chiederle il motivo di queste domande. Che cosa hanno a che vedere con la faccenda di cui ci occupiamo, l'assassinio su questo treno?
Il fatto è, madame, che l'uomo assassinato era il responsabile del rapimento e dell'assassinio della piccola Daisy Armstrong.
Ah, le sopracciglia diritte si unirono, aggrottate. La principessa Dragomirov si eresse ancora di più sulla schiena. Dal mio punto di vista, allora, questo omicidio è un avvenimento assolutamente meraviglioso. Mi scuserà se vedo le cose con una certa parzialità.
È più che naturale, madame. E adesso per tornare alla domanda alla quale non ha risposto. Dove si trova in questo momento la figlia minore di Linda Arden, la sorella della signora Armstrong?
Francamente non sono in grado di dirglielo, monsieur. Ho perso i contatti con la generazione più giovane. Credo abbia sposato un inglese qualche anno fa e sia andata in Inghilterra, ma per il momento non riesco a ricordarne il nome. Fece una breve pausa prima di aggiungere: c'è qualche altra cosa che vuole chiedermi, signore?
Una sola, madame. Una domanda piuttosto personale. Di che colore è la sua vestaglia?
La donna inarcò un poco le sopracciglia.
Devo ritenere che abbia un motivo per farmi questa domanda.
La mia vestaglia è di satin blu.
Non c'è altro, madame. Le sono molto obbligato per aver risposto con tanta prontezza alle mie domande.
Lei accennò un piccolo gesto con la mano, carica di anelli, e poi, mentre si alzava e gli altri si alzavano con lei, esitò. «Voglio scusarmi, monsieur», disse, «ma posso chiederle come si chiama? Il suo viso mi sembra familiare».
«Mi chiamo Hercule Poirot, madame, per servirla». Lei rimase in silenzio per un attimo, poi disse:
«Hercule Poirot, sì, adesso ricordo, è il destino». Si allontanò con la schiena eretta, un po' rigida nei movimenti.
«Voilà, un grand dame», disse Monsieur Book. «Che cosa ne pensa, amico mio?»
Hercule Poirot si limitò a scuotere la testa.
«Mi chiedo», disse, «che cosa intendesse con destino».
Massimo Popolizio ha letto Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.